se ci applicassimo questa beatitudine che Gesù rivolge ai suoi apostoli: beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. Siamo così beati noi? Siamo così beati quando ascoltiamo la proclamazione della parola di Dio, quando guardiamo un crocifisso? Perché quella beatitudine non ci tocca? Allora, la risposta che Gesù dà, piuttosto misteriosa, rispetto all'annotazione dei suoi discepoli, è come se dicessero: ma perché non parli chiaro a loro? Ma non puoi parlare un po' più chiaro? Tra l'altro, non è una delle cose che anche noi diciamo: ma perché il Signore non parla chiaro? Perché non dice le cose A, A, B, B, C, C, in modo che noi capiamo? Invece ci sfugge sempre qualcosa, no? Allora, Gesù risponde con una profezia di Isaia applicata al popolo. Provate a pensare in questo modo: se chi non è disposto ad aderire sentisse parlare in modo chiaro e non accetta, non ci sarebbe più salvezza, non c'è più un'altra possibilità. Se invece sente le cose narrate in parabole, può ancora dire: non capisco, ma potrebbe in un secondo tempo aderire. Allora, quello che sembra una specie di condanna, io parlo loro perché così non capiscono, è da interpretare come: non posso che parlare così, perché diversamente non capirebbero. Parlando così non capiscono, ma possono eventualmente capire dopo. Allora, quando Gesù spiega poi la parabola, perché queste sono le parole che seguono l'annuncio della parabola del buon seminatore, quello dei terreni, e poi dopo segue la spiegazione di Gesù. La cosa strana di questo è un po' tutto il capitolo 13 di Matteo, no? Allora, Gesù dice una parabola e poi dice: beato chi intende, no? Chi ha orecchi, ascolti. Poi lui spiega e si dovrebbe capire. Dopo la spiegazione aggiunge ancora: chi ha orecchi, ascolti. Allora, prima della spiegazione si capisce, ma dopo la spiegazione perché ancora deve dire chi ha orecchi, ascolti? Ecco, questa è la cifra o l'immagine, se volete, della difficoltà di accogliere la parola di Dio nella sua portata sia di verità e sia di splendore di verità. Cioè, di verità è il dato. Lui si presenta, è il Messia, sì, come dice Pietro, credo che tu sei il Messia. Ma lo splendore di verità, che comporta la rinuncia a tutte le immagini che noi ci siamo fatti del Messia, la strada è lunga per perderle. Quando Gesù elogia Pietro, che l'ha riconosciuto, tu sei il Santo di Dio, Gesù gli dice: beato te, perché il Padre te lo ha rivelato. Subito dopo, quando Gesù prende sul serio la confessione di fede di Pietro e gli dice: allora adesso ti spiego che cosa effettivamente capiterà al Messia, sarà preso, condannato, Pietro cosa fa? No, non ti succede niente. E non pensate che sia per zelo per il suo maestro, è semplicemente che lui ha accettato il Messia essendo compagno del Messia. L'immagine è: se io sono compagno del Messia, prenderò parte anche alla gloria del Messia. Ma se il Messia gloria non ce l'ha, di me che ne avverrà? È esattamente quello che noi diciamo sempre rispetto a ogni parola che ascoltiamo. Di me che ne sarà se metto in pratica quella parola? Cioè noi aderiamo e poi vogliamo vivere secondo le immagini che abbiamo in testa noi. Il processo di scioglimento di queste immagini per poter accogliere fino in fondo la parola di verità di Gesù è il passaggio dalla verità allo splendore della verità. Quando scatta questo splendore di verità, beati i vostri occhi che vedono, beati gli orecchi che ascoltano. Prima questa beatitudine non sappiamo cosa sia. Quando Gesù dice che a voi è dato conoscere i misteri del Regno dei Cieli, allude al fatto che lui ha scelto i suoi apostoli e i suoi apostoli hanno lasciato tutto per seguire lui. Essendo lui il Messia, colui che compie il Regno di Dio, accogliere lui vuol dire accogliere il Regno di Dio, quello che nelle scritture si chiamano i misteri del Regno dei Cieli. E poi aggiunge una frase sibillina. Infatti sta parlando ai suoi apostoli, a quelli che l'hanno seguito. A colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. E c'è il passo parallelo di Luca che interpreta: a colui che non ha sarà tolto anche quello che crede di avere. Cosa vuol dire? Io lo leggo in quell'arco di divario che c'è tra la verità e lo splendore della verità. Allora, prendete Pietro. Ha aderito al Signore Gesù. Poi concepisce il Signore Gesù secondo la sua immagine. Se lui fosse persistito nella sua immagine, non solo avrebbe perso il fatto di aver aderito al Signore Gesù, ma avrebbe anche perso la fede nelle scritture che del Messia parlavano. Quindi non solo perde il passo nuovo che ha fatto, perde tutto quello per cui ha fatto il passo nuovo. E questo è drammatico per noi. Allora, nella logica si può leggere così: a colui che è disposto a vivere di fede, rinunciando alle proprie immagini, verrà dato e sarà nell'abbondanza, cioè godrà. Ma a colui che non è disposto a vivere di fede, perché vuol vivere secondo le immagini che lui proietta sul mistero di Dio, verrà tolto anche quello che ha. E posso fare un'altra applicazione quanto all'effetto. Voi sapete che a un certo punto, quando i discepoli hanno chiesto: ma quante volte bisogna perdonare? 7 volte? Gesù risponde: no, 70 volte 7, no? Cioè sempre. E subito dopo viene domandato: aumenta la nostra fede? E Gesù risponde: no, aveste fede come un granellino di senapa, direste a questo gesto: sradicati e buttati in mare, e avverrebbe. L'immagine è paradossale. Il contenuto qual è? E corrisponde a questa frase. Allora, a chi è disposto a far seguire, avendo accolto la parola di Dio, il perdono, cioè il dar la pace a chiunque, in ogni circostanza, avrà e sarà nell'abbondanza. A chi accoglie l'annuncio, accoglie la verità, ma non è disposto a perdonare, gli verrà tolto anche quello che ha. La fede non è in funzione a devo capire il mistero della Trinità, devo capire come mai il Figlio di Dio si fa uomo, come può stare una persona sola in due nature, tutti dati dalla nostra fede. La richiesta della fede è in ragione della capacità di assumere ciò che è divino, cioè la misericordia, cioè il perdono. Questo sovverte tutte le nostre immagini del divino. Questo sovverte tutto il nostro modo carnale di immaginare la venuta del regno. Chi è disposto ad accogliere la verità così sarà nell'abbondanza. Chi non è disposto, uno potrebbe dire, sarebbe meglio che non credessi, perché ogni passo, diciamo, di fede che fai senza questo è una botta in testa che ti dai. Allora il punto nevralgico di quel a chi ha è a chi ha fede nel Signore Gesù, al punto da non difendere più alcuna propria immagine e di prendere quello che Lui di sé rivela, quello che Lui da parte di Dio chiede a noi, allora noi saremo nell'abbondanza. L'abbondanza vuol dire, venisse anche tutto il male contro, ti fa male, ma non ti farebbe danno. Tu non subiresti danno. Quell'essere nell'abbondanza vuol dire essere in una disposizione tale che venisse ogni tipo di male contro, non ti sposta da questa fede, cioè non ti sposta da questa esperienza. A quel punto, beati i vostri occhi che vedono, beati gli orecchi che ascoltano, se no questa beatitudine è di là da venire.